Carlo Arnese.
Grazie. Buongiorno e grazie a tutti. Ho sempre, come al solito, l'ingrato compito di parlare dopo Ornella Mariani, e quindi tutta l'emotività a lei se l'è fregata, io rimango a mani vuote.
È ipocrita,
insomma. È nel paese degli ipocriti. Ho imparato qualcosa. Vabbè, vorrei iniziare in maniera un po' leggera, ma riflessiva, prima di parlare, mi pare, Marzia, un po' della situazione, della sanità, eccetera, eccetera. Io vengo da Napoli, come sapete, io amo Totò. Anche voi? Sì, penso di sì. Totò avrebbe detto, ha detto, che la vita è fatta di cose serie e di cose supposte. Se prendiamo le cose serie e le mettiamo da parte, le supposte dove vanno? È indicativa, sembrerà strana, ma è indicativa sta frase del grande, è indicativa sta frase del grande Totò, perché ci fa pensare a questi ultimi due anni di questa infotruffopandemia, infopsicopandemia, falsemia, chiamatela come volete, questa fase storica, perché ci fa capire che quell'altra parte ha pigliato le cose bene e le ha messe tutte da parte, ma ci ha riempito di supposte, o sbaglio? Ci ha riempito di supposte. Questo è l'aspetto che ormai noi tutti conosciamo. Io ho avuto modo di parlare ieri con il collega che ci ha meravigliosamente ospitato e con altri di voi. Voi rappresentate un gruppo fortissimo rispetto a quanti ne abbiamo visti io, Ornella e tutti gli altri in tutta Italia, ed è questa la cosa fondamentale che io vedo in questi gruppi, ovvero sia una forza che è sicuramente di tipo morale. Io e Ornella ci battiamo da molto tempo che questa situazione può essere risolta solo con un ritorno quasi sacrale agli elementi che hanno due sostantivi, etica e morale. Riprendo Martin Luther King, che disse una frase che io sposo e faccio mia ed è molto ben attagliata a questo periodo storico: noi per andare avanti, noi siamo qui per andare avanti, ma per andare avanti noi dobbiamo ritornare indietro e dobbiamo riscoprire quei valori che sono alla base della società e per i quali la realtà deve essere principalmente fondata su principi di tipo morale, e la realtà è basata su un concetto soprattutto, oltre che anche, spirituale. Questo è il primum movens per continuare nella nostra battaglia e per continuare a resistere. In questa sala vedo delle facce resistenti, molto resistenti, fino alla morte addirittura, fino alla morte. Allora, scusate la piccola, ma ci doveva, la citazione di Totò era doverosa. Marzia, allora io devo parlare un po' della situazione della sanità. Diciamo che questa storia, durata ormai 3 anni, io dico 3 anni, non più 2 anni e mezzo, è durata già abbastanza, è stata definita come un'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria ovviamente porta a che cosa? Al ruolo del sistema sanità, delle strutture ospedaliere, eccetera, eccetera. Si è blaterato tanto delle risorse destinate alla sanità e del numero degli addetti ai servizi sanitari. Io mi sono permesso, perché con i numeri io no, sono molto poco avvezzo.
Chiedi a Di Maio.
No. Allora ho preso, proprio per non essere citato per colui che ha fonti solo di una parte, ho pigliato le fonti del nemico, la Fondazione Gimbe, no, quindi sono assolutamente irreprensibile da questo punto di vista. E Gimbe ovviamente in un suo studio abbastanza recente, nel decennio 2010-2019, Questo finanziamento al sistema sanitario pubblico è stato di 8,8 miliardi di euro, che pare sia cresciuto dello 0,9% rispetto ai precedenti, però è cresciuto con un tasso inferiore rispetto all'inflazione di quel periodo, che era dell'1,7. D'accordo? Inoltre non ci sono stati in questo, ripeto, periodo 2010-19, ci sono stati i cosiddetti tagli effettuati in maniera quasi periodica, costante e ferocissima dai vari governi, dei migliori o dei poco migliori o dei nominati dai presidenti della Repubblica, oserei dire mediocri. Ci sono stati 37 miliardi di taglio dei finanziamenti che erano stati promessi invece come finanziamento della famosa Unione Europea, e in particolare per le varie manovre i fondi promessi dall'Europa erano in particolare 8 miliardi in meno decisi dal governo finanziario del 2012-2013. 8,4 decisi dal governo Letta, finanziaria del 2014, 16,6 decisi dal governo Renzi, finanziaria del 2015-16-17, e infine, per non farci mancare nulla dopo Gentiloni, che pure ci ha sottratto circa 0,6 miliardi, il famoso avvocaticchio di Volturara Appula, che voi conoscete, ma lo conosce meglio Ornella Mariani, Conte, che ha sottratto un altro miliarduccio alla spesa sanitaria pubblica. Ovviamente in un sistema che già ha delle grosse falle che sono ormai ultradecennali, sottoposto a una continua spoliazione di risorse e fondi, l'emergenza Covid giunge un po' come il cacio sui maccheroni per dare un colpo di grazia. Che se tu in un sistema vai a un sistema già in crisi e già traballante, vai a immettere un fattore devastante, lasciamo stare le ragioni del vero o non del vero, parliamo dell'impatto in genere dei cosiddetti malati, non malati, i posti letto occupati, eccetera eccetera. Si inserisce in questo discorso che in particolare negli ultimi decenni i posti letto a disposizione degli italiani in tutte le strutture, sia pubbliche che private, sono chiaramente nel corso degli anni anch'essi diminuiti. Se pensiamo che nel 1998 vi erano 5,8 posti letto per 1000 abitanti, noi siamo arrivati in questo momento a un 3,6 posti letto per ogni 1000 abitanti, una notevole differenza, e quindi già in condizioni ordinarie di malattia non emergenziali c'è sempre stata questo problema di carenza di fondi strutturali, ma soprattutto di posti letto e di posti per degenze acute, vero dottor Mastrangelo? C'è sempre stata una carenza, un impatto devastante, uno tsunami di tipo sociosanitario, quale quello della cosiddetta pandemia Covid-19, ha ovviamente dato il colpo di grazia e non ha fatto altro che mettere ancora di più in evidenza le deficienze strutturali e, io oserei dire, ataviche di questo sistema. Da non scordare che di pari passo con il taglio dei finanziamenti, di pari passo con il numero delle strutture apte all'accoglimento e quindi ai posti letti nelle strutture sanitarie, c'è anche ovviamente una riduzione anche importante e significativa degli addetti, meno medici e soprattutto anche rispetto alle medie europee, ovviamente di riferimento, abbiamo quasi la metà per 1000 abitanti di infermieri, quindi anche un calo ancora più significativo rispetto ai sanitari tout court degli infermieri. Quindi comprenderebbe che qui abbiamo carenze finanziarie, carenze strutturali, carenze organizzative e di risorse umane dedicate al settore, e capirete che in effetti è stato gioco facile per il governo scatenare ciò che si è scatenato, d'accordo? Con tutte le gravissime problematiche di carattere sociale, per cui noi oggi ancora piangiamo tanti nostri parenti e amici a cui non possiamo più non dedicare un ricordo commosso, perché non abbiamo a volte anche avuto la possibilità di salutarli. Ricordate gli scandali delle fasi iniziali di Bergamo, Brescia, con i tanti punti interrogativi che ancora ci attanagliano, a me come medico legale, sicuramente al professor Scheuzer, che dopo magari ce ne darà conto, di queste famose inchieste della procura, delle procure della Repubblica di Brescia e di Bergamo, che ancora rimangono uno dei tanti misteri della nostra gloriosa Repubblica, sulla scia dei tanti misteri che hanno attanagliato la nostra Repubblica. Direi che, ritornando al discorso, devo, scusami Mazia, continuare con questo discorso della...
Allora,
io vado a braccio. Ovviamente la diminuzione dei posti letto e delle strutture, le strutture pubbliche dedicate all'utenza aveva anche, in virtù del depauperamento dei fondi finanziati alla sanità, aveva un obiettivo ben preciso, almeno ipotetico ed ideale: rafforzare le strutture territoriali e la medicina di base, in particolare la cosiddetta medicina territoriale, che guarda caso anche in questa emergenza pandemica è stato forse uno dei punti più dolenzo, uno dei punti, un locus minor resistenze di tutta la faccenda. La medicina territoriale non è funzionata, anche perché i colleghi medici di base sono stati soggetti, e ne so di esperienza diretta, sono stati costretti ad ignobili comportamenti dovuti a un ricatto, senza se e senza ma, operato sia, diciamo, dal governo con i suoi deliranti di PCM e le linee guida, e sia purtroppo, devo dirlo, da una mano lunga degli ordini dei medici, che in questa storia hanno delle criticità che io penso la storia dovrà prima o poi andare a giudicare. Gli ordini professionali, in particolare dei medici, ma ho sentito di lamentele anche negli ordini professionali degli avvocati o addirittura dei farmacisti, ricordiamo, forse Domenico mi potrà essere d'aiuto nel ricordare quella protesta fatta, mi pare, all'ordine dei medici dei farmacisti di Genova, se non ricordo bene, era di Genova, in cui comunque ci furono delle levate di scudi di professionisti contro queste irrazionali, nonché io le definisco chiaramente liberticide, indicazioni degli ordini nei confronti dei propri associati. Il tutto, nella fattispecie, va a inserirsi in un decadimento dei nostri valori, dell'etica e della morale. Quando, come giustamente abbiamo ieri discusso ampiamente sulle cause di questa cosiddetta crisi emergenziale pandemica, al di là di tanti discorsi complottistici o di tipo fantapolitico o fantasociale, ci sono tutte motivazioni che hanno la loro ragione d'essere, perché hanno ognuna motivi fondati di verità. Ma io alla fine, in maniera molto pragmatica, penso concordassero anche i miei amici qui relatori, sia Paolo che Domenico che Ornella, alla fine questa grande storia, o ignobile storia, scegliete voi l'attributo, è determinata da una gigantesca immissione di denaro e di capitale. È il più grande business della storia umana. Il resto poi è aria fritta, perché con una gigantesca, immensa massa di denaro tu puoi fare tutto in una società occidentale capitalistica, e quindi l'etica e la morale di molti personaggi, sia del corpo politico, sia del corpo istituzionale, sia dei corpi intermedi, è, direi, soggetta a un prezzo. Ogni persona ha un prezzo, chi più o chi meno. Di fronte a un'incontrollata emissione di denaro, probabilmente ci saranno stati, dicono le male lingue, dei fenomeni di corruttela. Ornella?
Ne vogliamo parlare?
Dopo ne parlerai tutti. Quindi ci saranno stati dei fenomeni di corruttela, e tutto ciò che ne viene di conseguenza va a ripercuotersi sull'ultimo utente, il cittadino che è stato massacrato. Io utilizzo il termine massacrato e utilizzo molto spesso anche una serie di concetti che per deformazione professionale mi riportano da medico legale a certi concetti. E anche in questo caso mi potrà essere d'aiuto un grande giurista come Paolo Sceusa. Noi spesso citiamo i danni economici al tessuto economico, in particolare con la chiusura di tante piccole e medie imprese o artigiani che per questa storia hanno avuto difficoltà enormi fino addirittura a scomparire. Citiamo ovviamente con grande dolore i grandi numeri, nonostante ieri la Corte Costituzionale ha osato, mi pare in un passaggio, correggetemi se sbaglio, dire che i morti accettati dalla CITO sono solo 29. Bah. Comunque, a parte questi morti di numero imprecisato, facciamo così, a parte le milioni di reazioni avverse, alcune di grande impatto invalidante, molti non si sono soffermati, è una cosa a cui io tengo particolarmente, sul cosiddetto danno esistenziale. Danno esistenziale che è un concetto giuridico riconosciuto sia in giurisprudenza che in medicina legale, attualmente viene determinato in maniera equitativa, vero Paolo, dal giudice, ovvero il giudice sulla scorta di una determinazione di un danno esistenziale stabilisce il risarcimento. Che cosa intendo per danno esistenziale? Il danno esistenziale non è altro che il depauperamento o la riduzione della qualità della vita di una persona legato ad eventi che ne hanno leso appunto l'esistenza e la qualità della vita. Alzi la mano chi di noi in questa sala in questi 2 anni e mezzo ha avuto una qualità della vita migliore, uguale o peggiore? Chi l'ha avuta migliore? Nessuno. Chi l'ha avuta peggiore in questi 2 anni e mezzo la qualità della vita? Ecco, allora voi siete tutti potenziali soggetti che potranno prima o poi, se la storia ci darà ragione, esigere il risarcimento del danno esistenziale. Altro danno a cui tengo particolarmente e con forza focalizzare la vostra attenzione è il danno che abbiamo o che hanno, che noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo resistito, che hanno fatto ai nostri giovani, soprattutto ai giovani in fase adolescenziale o preadolescenziale, che per 2 anni hanno avuto dei modelli di comportamento terrificanti, con notevoli ripercussioni in un'età assolutamente delicatissima nello sviluppo psicocognitivo, no? Del soggetto. E per questi comportamenti ignobili, indotti o coatti, avranno, secondo me, problemi, ma non solo secondo me, secondo tantissimi colleghi psichiatri e psicologi, avranno danni che si porteranno con sé per anche 10-12 anni. Quindi è un danno di proporzioni colossali, che va addirittura ben al di là, probabilmente, dei danni diretti che abbiamo constatato con la vaccino profilassi o con il Covid stesso. Questi sono elementi su cui io vorrei si focalizzasse ancora di più l'attenzione di tutti voi. Questo vorrei, che ognuno di voi fosse il latore in una sorta di network marketing. Ognuno di voi conosce 10-20 persone, ognuno di voi dovrà trasmettere informazioni che portano a un innalzamento, e penso di far piacere a Paolo, innalzamento del livello di coscienza e di consapevolezza all'esterno, perché ricordo, Ornella mi darà ragione, due anni e mezzo fa noi andavamo in piazza in qualche occasione similare, ma c'erano veramente quattro cani, io e Ornella a volte ci guardavamo e dicevamo ma che facciamo, che dobbiamo fare? Oggi vedo che quel piccolo nostro contributo sta avendo un effetto. Io di questo vi ringrazio in maniera molto 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 particolare. Voi siete i vessilliferi non della verità, perché la verità in fin dei conti non esiste. Voi siete vessilliferi della ragionevolezza, della vera democrazia, e soprattutto voi dovreste essere o dovrete essere i vessilliferi dell'etica e della morale, cosa che in questa orribile fase storica è stata purtroppo un po' abbandonata. Direi ancora, in genere io chiudo sempre i miei interventi mutuando in maniera abbastanza chiara una frase di Russell Crowe nel Gladiatore, voi ricorderete, forze e onore. Io dico, oggi vi dico nella città del sommo poeta, virtute et onore, come sulla tomba del Dante Alighieri. Quindi virtute, onore, amici miei. Poi ci risentiamo.
Pausa per tutti.